San Massimiliano e la lotta alle eresie. Articolo di Suor Maria Eucaristica Pia Lopez, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2024. Introduzione. Alla domanda se oggi esistono ancora le eresie e gli eretici, postagli in un'intervista, l'allora cardinale Ratzinger rispondeva: anche per la Chiesa post-conciliare, eretici ed eresie, rubricate nel nuovo codice come delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, esistono e si è previsto il modo per difenderne la comunità dei credenti. La parola della Scrittura è attuale per la Chiesa di ogni tempo, così come rimane sempre attuale la possibilità per l'uomo di cadere in errore. E dunque attuale anche oggi l'ammonimento della seconda lettera di Pietro a guardarsi dai falsi profeti e dai falsi maestri che introdurranno eresie perniciose. Infatti, confusione di idee, pluralismo di verità, morte della metafisica, relativismo imperante caratterizzano questi nostri tempi che sono stati definiti scultorialmente da Padre Pio tutte tenebre. Gli eretici, affermava ancora il futuro Papa Benedetto XVI, quasi sempre opporranno le proprie ipotesi teologiche al Magistero, dicendo che questo non esprime la fede della Chiesa, ma solo l'arcaica teologia romana. Si dirà che non la Congregazione per la Fede, ma essi, gli eretici, individuano il senso autentico della fede trasmessa. Dove c'è ancora un legame ecclesiale un po' più forte, ci si imbatte in un fenomeno diverso eppure collegato. Io resto ogni volta meravigliato dall'abilità dei teologi che riescono a sostenere l'esatto contrario di ciò che sta scritto in chiari documenti del Magistero. Eppure quel rovesciamento è presentato, con abili artifici dialettici, come il significato vero del documento in questione. Dunque anche oggi, in un'epoca complessa come la nostra, esistono eresie ed eretici, anche se, come afferma il cardinale Ratzinger, non li incontriamo quasi mai in forma palese. Essi non vogliono apparire come tali, ma intanto minano la fede alle radici e seminano ovunque l'errore. Che cos'è l'eresia? Il Signore aveva preannunziato che nel regno di Dio la zizzania sarebbe cresciuta con il buon grano fino al giorno ultimo della mietitura. E secondo la parola di San Paolo era necessario che avvenissero delle scissioni, ereses. In effetti, tutta la storia della Chiesa di Dio è sottesa da eresie che appaiono e riappaiono lungo i secoli e vengono sempre condannate e ricondannate dalla Chiesa e che, purtroppo, hanno portato a tante lacerazioni all'interno della stessa, pur non toccandone l'essenza, poiché essa rimane così come l'ha voluta il suo divin fondatore. Una, santa, cattolica, apostolica e unica custode e interprete infallibile del tesoro della rivelazione. Che cos'è l'eresia? Il codice di diritto canonico al canone 751 definisce eresia l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa. In altre parole, l'eresia è una dottrina che si oppone direttamente a una verità rivelata da Dio e come tale proposta dalla Chiesa. È convinzione fondamentale di ogni tradizione cristiana che solo la Chiesa ha la facoltà e il dovere di presentare la verità da credersi, per cui ogni deviazione dalla verità ecclesiale è eresia. Per quanto riguarda le sanzioni, il canone 1364 del Codice di diritto canonico stabilisce che l'eretico, al pari dell'apostata e dello scismatico, incorre nella scomunica late sentenze, e i provvedimenti che valgono per tutti i fedeli sono aggravati contro l'eretico che sia anche sacerdote. Ostinata negazione e dubbio ostinato sulle verità di fede sono le caratteristiche dell'eresia. Infatti, mentre la teologia cattolica classica sotto la guida della Chiesa e illuminata dallo Spirito Santo mette in rilievo dapprima l'articolo di fede rivelato, o meglio tutta la regola di fede, si tiene pronta ad accogliere la pienezza della rivelazione e confronta tutti i risultati del proprio lavoro conoscitivo con la coscienza dogmatica, e cerca scrupolosamente di dare ragione di tutte indistintamente le verità di fede. Nelle eresie, al contrario, questo atteggiamento si sposta in un duplice modo. La tendenza a spiegare, e quindi il proprio giudizio umano, prevale sulla fede oggettiva predicata dalla Chiesa e sull'atteggiamento dell'udire. Si pone dapprima la domanda se la cosa sia possibile, prima di ascoltare la rivelazione. Posizione soggettivistica invece di quella obiettiva. Poi, dell'insieme del deposito della rivelazione si fa una scelta. Invece di sintesi cattolica, si ha unilateralità eretica. In definitiva, quindi, mentre universalità, antichità e unanimità contraddistinguono l'ortodossia, soggettivismo e unilateralità sono l'essenza dell'eresia. Le unilateralità delle eresie si fondano addirittura talvolta in una ricerca personale, particolarmente solerte, della giusta verità di salvezza, e nella maggior parte dei casi esse attingono anche a determinate idee di fondo, filosofiche o teologiche. Il termine eresia, anche se con significati diversi, appare già frequentemente nel greco classico, indicando una scelta unilaterale. Nel greco alessandrino incomincia ad essere applicata a dottrine filosofiche, religiose, politiche, fino ad assumere specificatamente il senso di setta, pur non includendo un'aperta o tacita disapprovazione. Nel greco del Nuovo Testamento appare ben 10 volte sempre con esplicita e grave condanna, e in 1 Corinzi 11:19 già sembra delineata la netta distinzione tra scisma ed eresia. È necessario, infatti, scrive San Paolo, che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. In tutti gli altri passi del Nuovo Testamento la parola eresia appare già nel suo significato più grave, di cosa colpevole e dannosa per la comunità dei credenti e per il singolo fedele, come si vede nelle parole dell'Apostolo Paolo riportate negli Atti. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci, che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni ad insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dopo di sé. Il vocabolo appare in modo ancor più preciso poi con i padri apostolici, che nei primi 4 secoli si ersero con i loro scritti a difesa dell'ortodossia e dell'autorità della Chiesa, contro i primi grandi eretici della storia del cristianesimo. Solo con San Tommaso si pongono le basi per una definizione chiara dell'eresia a cui si rifanno i teologi per sostenere che l'eresia è una dottrina che si oppone immediatamente, direttamente e contraddittoriamente alla verità rivelata da Dio e proposta automaticamente come tale dalla Chiesa. Per cui l'eresia respinge quelle verità sostituendo il proprio giudizio al Magistero della Chiesa. L'eresia nella storia della Chiesa. L'eresia cominciò a funestare la Chiesa fin dal tempo degli Apostoli e andò ingrossando lungo i secoli, perché molti cristiani, anche sacerdoti e vescovi, erano imbevuti di dottrine, idee, usi, pregiudizi, frutto di una cultura che diveniva sempre più spericolata, di una politica sempre più assorbente e totalitaria, nonché di concezioni filosofiche sempre più aberranti e svincolate dal sapere organico e dalla retta ragione. Ripercorrendo a volo d'uccello la storia del cristianesimo, possiamo vedere che già nei primi 4 secoli della Chiesa molte furono le eresie che si svilupparono. Il più antico eretico che diede molti problemi agli stessi apostoli fu Simon Mago, che sosteneva di essere lui solo la vera manifestazione di Dio. Nel secondo secolo troviamo 2 eresie. Lo gnosticismo, che costituì un gravissimo pericolo per il cristianesimo, perché pretendeva di essere una esposizione scientifica della religione nella quale Dio era completamente ignoto e il mondo era eterno ed esistente da sé. E il montanismo, che sosteneva che la vera Chiesa era formata dai carismatici e che la fine del mondo era imminente. Nel III secolo, mentre declinava lo gnosticismo, si acuiva l'interesse per il problema trinitario, al cui mistero si cercava di dare spiegazioni, ma si finì col cadere in 2 gravi eresie da cui si svilupperà poi l'arianesimo. Il modalismo, che sosteneva che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non erano persone ma solo nomi che indicavano 3 aspetti dell'unica persona del Padre, e il subordinazionismo, che sosteneva l'esistenza dell'unica persona del Padre e che il Cristo era solo un uomo a cui era unito il Verbo, che a sua volta era un semplice attributo del Padre. Sulla fine del III secolo comparve il manicheismo, che dilagò per tutto il IV secolo e riapparve poi nel Medioevo con i Catari e gli Albigesi. Esso sosteneva che c'erano 2 principi eterni, uno buono e uno cattivo. Dal buono viene l'uomo, dal cattivo Satana. Poi Satana e l'uomo si mescolano e nasce il mondo attuale. Per liberare l'uomo dal male venne Gesù, ma non fu compreso, per cui venne Mani, che era il Paraclito. Nel IV secolo dilagò l'arianesimo, che sosteneva che il Verbo non è eterno e non è Dio, ma Dio lo trasse dal nulla per farne un intermediario tra lui e il mondo, col quale non può venire direttamente in contatto, lo colmò di perfezioni e lo rese impeccabile. Tra il IV e il V secolo vi fu il donatismo, per il quale è sospetto tutto ciò che è politico secolare, e in particolare la Chiesa imperiale appoggiata dallo Stato, e che la santità della Chiesa e la validità dei sacramenti dipendono dalla mancanza di peccato dei ministri. Vi fu anche il pelagesimo, che insegnava che la natura dell'uomo, così com'è, è capace, mediante la conoscenza e soprattutto il libero arbitrio, di evitare il peccato e di compiere opere meritorie per il cielo, rendendo in tal modo problematica la necessità della grazia e quindi della redenzione e della rivelazione cristiana in genere. Nel V secolo ci furono poi altre 2 eresie contrarie tra loro: il nestorianesimo, che sosteneva che in Gesù vi erano 2 nature e 2 persone, per cui Maria non era la madre di Dio ma solo dell'uomo Gesù, e il monofisismo, che affermava che in Gesù vi era solo la natura e la persona divina. Gli errori dottrinali di queste eresie si presentarono e ripresentarono poi lungo i secoli, fino ad arrivare allo scisma fra Chiesa orientale e occidentale, avvenuto nel 1054, che distrusse la divinità del principio papale. Nei secoli XIV e XV si avranno l'umanesimo e il rinascimento, caratterizzati da ideologie atee, fino ad arrivare allo scisma di fede nel secolo XVI, con la riforma protestante che distrusse la divinità dell'istituzione gerarchica e sacramentale della Chiesa, rivendicando la libertà, l'individualismo e la ragione, segnando una profonda scissione nella Chiesa. Nel secolo XVIII, poi, l'illuminismo con le sue idee porterà al distacco da Cristo, fino ad arrivare al XIX secolo con l'immanentismo, che ha operato il netto distacco da Dio col proliferare di ideologie atee e materialistiche, come il socialismo e il comunismo, mosse dalla massoneria che si prefigge l'eliminazione di ogni forma di soprannaturale e di ogni religione. Attualmente lo scenario che si presenta ai nostri occhi è veramente preoccupante. Errori dottrinali e morali diffusi nel mondo cristiano da false e nefaste teologie, basate su principi filosofici atei o nettamente contrari al perenne magistero della Chiesa, sembrano essere il logico e conseguente, quanto tenebroso, risultato di tutte le più grandi aberrazioni del pensiero umano, staccato dalla luce della fede. Il panorama teologico in cui viviamo presenta numerose ombre, la prima delle quali ha origine dal fatto che la teologia, per il cosiddetto prurito della novità, ha dimenticato che è unicamente l'ancorarsi stabile alla verità rivelata che consente alla teologia di essere sempre se stessa, di parlare a Dio e di Dio, a quel Dio e di quel Dio che si è manifestato nella storia della salvezza. La teologia moderna ha dimenticato che nella speculazione teologica non si tratta di scoprire cose nuove, ma di capire quanto già ci è stato detto, sempre sapendo che la fede ci precede. Per cui non si tratta di inventare nuovi sistemi, ma di affinare il proprio udito per capire meglio quanto lo spirito di verità insuffla col suo alito vivificatore nelle nostre deboli menti. Senza questo fondamento si assiste al continuo rifiuto di quanto la Chiesa crede e dice da oltre 2000 anni. Si corre il rischio che la parola di Dio e la viva tradizione della Chiesa vengano fatte a pezzi dai continui cambiamenti delle mode, per il solo fatto che è roba vecchia. La fine della metafisica, ha affermato Benedetto XVI, ha reso problematico il fondamento filosofico del cristianesimo. I metodi storici moderni hanno posto le sue basi storiche in una luce incerta. Così è naturale anche ridurre i contenuti cristiani a simboli, non attribuire loro nessuna verità maggiore di quella dei miti della storia delle religioni, considerarsi come una modalità di esperienza religiosa che dovrebbe collocarsi umilmente a fianco di altre. Considerando quanto detto finora, si comprende bene che la teologia odierna naviga nelle eresie, anche se non ufficialmente definite e dichiarate. Avete ascoltato San Massimiliano e la lotta alle eresie. Articolo di Suor Maria Eucaristica Pia Lopez, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, numero 2 del 2024. Prima parte.